Concludiamo la lettura del capitolo 11, i versetti da 54 a 57. Gesù, pertanto, non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei. Egli si ritirò di là, nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei, e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù, e stando nel Tempio dicevano tra di loro: «Che ve ne pare, non verrai lì alla festa?» Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo. Gesù non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei. Essi hanno decretato che è meglio che un uomo muoia per il popolo, ma Gesù non si offre alle loro trame. Per la vita del popolo non ci vuole una morte, ma ci vuole l'offerta di se stessi. Gesù è colui che offre se stesso per tutti. Non è quindi l'azione che compiranno i capi, non è l'uccisione che salva il popolo, non è l'uccisione che salva gli uomini. Non sono i giudei che uccidono Gesù, i salvatori del popolo, ma è Gesù che offre se stesso, e quindi Gesù non santifica le trame che essi hanno. Egli scappa, se ne va. Morirà quando egli si offre nella sua ora, nell'ora che è stabilita dal Padre. Non si fa più vedere apertamente in pubblico, ma partì, si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim. Questa città chiamata Efraim dovrebbe trovarsi a nord di Gerusalemme, nella Samaria, all'inizio della Samaria. La Samaria era quel regno del nord, una volta che era separato dal regno del sud, dai giudei. Samaria, che era quel luogo calcolato pagano dai giudei, eppure lì in Samaria Gesù aveva avuto buona accoglienza. I samaritani lo avevano riconosciuto il Salvatore del mondo. Gesù quindi si ritira là. E non è a caso che si ritiri nella città chiamata Efraim, perché il profeta Geremia, al capitolo 31 del suo libro, al versetto 8, dice così. È un versetto che abbiamo già visto nelle Antiche, 8 e 9. «Ecco, li riconduco dal paese del settentrione e li raduno dall'estremità della terra». Quindi Gesù va anche nel paese del settentrione, in Samaria, Efraim. «Fra di essi sono il cieco e lo zoppo», eccetera. «Essi erano partiti nel pianto, io li porterò tra le consolazioni, li condurrò a fiumi d'acqua. Per una strada diritta e non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito». Israele si intende il popolo, le tribù separate da Giuda, quando c'era stata la separazione dal regno del nord, dal regno del sud, alcuni secoli prima. Quindi Gesù è ancora il pastore che ha altre pecore da condurre. E allora va ancora là, in Samaria, perché anche lì egli deve essere il pastore. E il profeta ha detto: «Efraim è il mio primogenito». Efraim quindi è la prima città, è la città nella quale Gesù può trovarsi, come si può dire, la città primogenita, è il mio primogenito Efraim. Quindi Gesù va lì per partire da lì, per offrire la propria vita, per dare proprio in questa città l'avvio poi al suo viaggio verso Gerusalemme. Si ritira in questa regione, è vicino al deserto, il deserto che arriva giù fino alla valle del Giordano, che va su anche fino alla Samaria, fino al nord, dove si trattenne con i suoi discepoli. Qui ci sono soltanto i suoi discepoli, non ci sono più le folle. Gesù porta i suoi discepoli nella solitudine e si devono abituarsi anche a questo, a non vedere sempre folle attorno a sé, a non vedere sempre gente che batte le mani, anche se c'è sempre chi odia, ma i discepoli devono abituarsi a stare da soli con Gesù, ad amarlo perché è lui il Salvatore, non perché gli altri lo amano, non perché gli altri lo acclamano. Devono imparare ad amarlo anche fossero soli. Gesù si ritira con loro. Le folle le lascia lontane, se ne va dalle folle. Molte volte tanti dicono così, che Gesù va in cerca della gente. Non è vero, Gesù non va in cerca della gente. Gesù cerca sempre di fare la volontà del Padre, basta. La gente va da lui. Qui lui scappa dalla gente, si ritira e sta lì un po' di tempo dalle folle. E forse anche parecchio tempo sta lì, fino alla Pasqua. Era vicina la Pasqua dei Giudei. È la terza volta che viene nominata la Pasqua, quindi la terza Pasqua che Gesù celebra dopo aver iniziato i segni. La prima Pasqua era quando era venuto a Gerusalemme e aveva scacciato i venditori, aveva operato questa purificazione provvisoria, perché poi sono ritornati i venditori. La seconda Pasqua era quando Gesù ha moltiplicato i pani, ma è rimasto su in Galilea, non è venuto a Gerusalemme, e la gente andava con lui. Per questo i capi hanno cominciato a rizzare il naso, perché la gente non andava più al Tempio, ma andava con Gesù, nuova Pasqua, nuovo liberatore. La Pasqua, la festa della liberazione, la gente trova libertà con Gesù, non più lì nella Pasqua dei Giudei, nella loro festa. Questa è la terza Pasqua. E molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua. Era abitudine andarci anche una settimana prima, proprio perché la purificazione da certe impurità, da certe immondezze, richiedeva una settimana di tempo per lavarsi, per fare riti di purificazione prima di entrare nel Tempio. Quindi andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Nel secondo libro delle cronache, vediamo se lo trovo, capitolo 30, versetti 17 e 18, ci dicono qualcosa. Molti dell'assemblea, dunque, i sacerdoti facevano aspersioni con il sangue che ricevevano dai leviti, perché molti dell'assemblea non si erano purificati. I leviti si occupavano dell'uccisione degli agnelli pasquali per quanti non avevano la purità richiesta per consacrarli al Signore. In realtà la maggioranza della gente non si era purificata. Mangiarono la Pasqua senza fare quanto è prescritto. E Ezechia pregò per loro, il Signore che è buono per noi, chiunque abbia il cuore disposto a ricercare Dio, ossia il Signore Dio dei suoi padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario. Il Signore esaudì Ezechia e risparmiò il popolo. Preghiera del sommo sacerdote Ezechia. E il libro dei Numeri, al capitolo 9, al versetto 10, dice anche qualcosa a proposito di questa purificazione. Parla agli israeliti e ordina loro: se uno di voi o dei vostri discendenti sarà immondo per il contatto con un cadavere o sarà lontano in viaggio, potrà ugualmente celebrare la Pasqua in onore del Signore, la celebreranno il 14 del secondo mese, cioè un mese dopo, ma devono purificarsi per poterla celebrare. Quindi qui non fa meraviglia che molta gente va una settimana prima, perché devono purificarsi, non sempre da peccati, ma la purificazione è anche da contatto con cadaveri, contatto con altre cose, qualcosa di esteriore praticamente. Essi cercavano Gesù. Ecco, i molti, questi molti dalla regione che vanno nel Tempio a purificarsi, lì nel Tempio cosa cercano? Cercano Gesù. Quindi si vede, per loro non è sufficiente più la festa dei giudei, non è sufficiente la purificazione, non dà loro gioia questa festa. Il loro cuore anela a Gesù, cercano Gesù, molti, perché questa gente che ha peccati, che è immonda, che ha bisogno di purificazione, comunque questi sanno dov'è la vita, sanno dov'è la luce, sanno qual è la vera festa, è Gesù, è star con Lui, è ascoltarlo. Sanno qual è il vero Tempio, il luogo dove c'è Dio, dove c'è la loro speranza, è Gesù. Sanno qual è la vera purificazione, il vero agnello di Dio, è Gesù. Essi cercavano Gesù. E stando nel Tempio, qui questo stando nel Tempio, nel testo greco, viene usata una parola che c'è proprio, stanno dentro come non potessero uscire, stanno nel Tempio, quindi proprio dentro lì si interrogano di Gesù, cercano Lui, proprio dentro nel Tempio, dove dovrebbero essere arrivati al massimo della gioia, essere nel Tempio. Non so se ricordate i salmi del pellegrinaggio, i salmi delle ascensioni, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Quindi la gioia più grande era arrivare alla casa del Signore. Questi ora sono nella casa del Signore, il Salmo è 100, adesso non ricordo di preciso, ecco, i Salmi delle Ascensioni comincia col 120 e poi questo qua di gioia è il 122, e però sul libro piccolo è 121, un numero di fila. Quindi qui la gioia di questa gente non è più l'essere nel Tempio, non è più gioia. La gioia sarebbe essere con Gesù, avere Lui. Ed essi non escono dal Tempio, essi sono le pecore, ricordate, che non escono da sole, dall'ovile, dal recinto, devono venire condotte fuori, chiamate ad una dal pastore. Quindi stanno nel Tempio, aspettano il pastore, che è Gesù. Dicevano tra di loro, che ve ne pare, non verrai nella festa. Si consultano tra di loro, non chiedono ai capi, si consultano tra di loro. Sanno che i capi hanno già disposto una paglia con l'ordine di consegnarlo, di denunciarlo. Quindi forse questa notizia li fa disperare di vederlo, di incontrarlo. Non verrà egli alla festa. Disperano di vederlo. Ma Gesù è il pastore che dà la vita per le pecore. Verrà a chiamarle e a condurle fuori. Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo. I sommi sacerdoti e i farisei, quindi le persone che avevano il compito da Dio di essere custodi della sua casa, i sommi sacerdoti, di essere custodi del popolo, e i farisei, le persone stimate dal popolo come le più religiose, come quelli da cui prendere esempio, l'insegnamento, questi avevano dato ordine. L'atteggiamento di questi è diverso, anche se cercano Gesù. Lo fanno cercare meglio, danno ordine che venga denunciato, anch'essi lo cercano e lo fanno cercare, ma il loro modo di cercarlo è come quello di Erode, che cercava il bambino per ucciderlo. È un modo di cercarlo, non cercano lui, cercano la sua morte. Così vediamo qui i due modi di cercare Gesù, i due modi tipici che sono sempre presenti nella storia. Chi lo cerca perché sa che trova in lui la vita e chi lo cerca per ucciderlo, per eliminarlo, per toglierlo di mezzo, per nasconderlo, che non possa più parlare, perché non possa dire nulla. E questi due modi di cercare Gesù sono tuttora vivi nella storia. Qualche volta sono tutti e due presenti anche nel nostro cuore. Da una parte lo cerchiamo perché sentiamo che è Lui, d'altra parte lo facciamo tacere perché quello che ci dice cambierebbe la nostra vita. Però anche attorno a noi, nel mondo, nella Chiesa stessa, c'è chi lo cerca per amarlo, per donarsi a Lui, per star con Lui, perché lo stima. C'è chi lo cerca invece perché non dica nulla, perché non possa più parlare. Così questi sommi sacerdoti e farisei che cosa realizzano? Cercando di ucciderlo, danno a Gesù l'occasione di dar la vita. Di dar la vita a coloro che da lui cercano la vita. Così questi che cercano di ucciderlo, danno a Gesù la possibilità di offrire la vita a quelli che lo cercano per avere la vita. Sto facendo l'idea. Gesù quindi, questo male, questo ordine che viene dai giudei, dai sommi sacerdoti, dai farisei, l'ordine per la sua morte, lo adopera come il segno del Padre che è giunta l'ora di dare la sua vita a quelli che lo stanno cercando e che devono essere condotti fuori da questa istituzione per poter vivere con lui il rapporto col Padre, per poter vivere con lui pienezza di vita, nell'amore, nell'offerta di sé. E con il silenzio di questa mattina magari potete rivedere un po', così a grandi linee, tutti i due capitoli che abbiamo visto. Gesù che si presenta come la porta, come il pastore che offre la vita. Gesù che sa ritirarsi nel deserto e sa essere presente anche a rischio della vita lì a Betania. Gesù che chiama Lazzaro fuori. Gesù che viene cercato e che viene rifiutato. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono la vita che per voi che siete morti. Vuol dire io sono la risurrezione e la vita. Gesù è il pastore che dà la sua vita perché noi morti possiamo avere compreso e vissuto e realizzato solo da coloro che su questa terra non hanno degli interessi, ma da coloro che sono figli di Dio, da coloro che accolgono la vita dal Padre e che accettano di portare nel cuore gli stessi sentimenti che ha Dio anche verso gli altri uomini. Siamo dato Gesù Cristo.